anche questo viaggio che è il 28esimo di questa esperienza scolastica, che ci ha permesso di quest'anno di attraversare il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale, e sta per concludersi, questo è il penultimo itinerario. Cicerone, di Lucrezio, che li abbiamo incontrati, di Virgilio lo stiamo incontrando e di Orazio, che incontreremo prossimamente, e di Ovidio, che lo rincontreremo al termine di questo viaggio. Il clima culturale e di conseguenza la mentalità nell'ambito della sapienza poetica e ellenistica di stampo imperiale cambia sensibilmente i propri connotati. E questo cambiamento lo si misura anche attraverso il testo di un poema che si intitola L'Eneide. Eccolo qua. Le copertine, non si fanno più i libri così, Non si fa più. Non si fanno più i libri così. Questo libro costava, era caro, costava 1900 lire. E questa è una Eneide, una delle versioni storiche dell'Eneide. E questo poema viene considerato, guardate, la notazione è di Gerolamo, che voi conoscete bene ormai, il nostro compagno, fraterno compagno di viaggio, Gerolamo, lo incontreremo prossimo anno, nei prossimi viaggi. Viene considerato, scrive Gerolamo, l'ultimo poema dell'età antica e contemporaneamente il primo poema di una nuova era che sta iniziando e che porta la storia del pensiero umano al di là dell'ellenismo. Questo l'abbiamo aggiunto noi. Poi Gerolamo scrive l'ultimo poema dell'età antica e contemporaneamente il primo di una nuova era, e porta quindi la storia del pensiero umano verso un altro territorio, verso l'epoca post-antica. Noi quest'anno nel nostro viaggio vediamo finire la cosiddetta età antica. L'Eneide è l'opera più famosa di Virgilio, e con Virgilio e con le sue importanti opere intitolate bucoliche e georgiche noi abbiamo già fatto conoscenza nell'itinerario della scorsa settimana. Ricordate, Publio Virgilio Marone è tornato in auge recentemente, sapete, tra le studiose e gli studiosi di filologia, come autore dell'Eneide, perché l'Eneide in questo momento risulta essere un'opera che tocca argomenti di stringente attualità, ed è proprio per questo motivo che il professor Vittorio Sermonti, che molti di voi conoscono per il suo commento parola per parola della Divina Commedia di Dante, non solo, poi l'avete visto, è un uomo pubblico che va in giro a parlare. Ebbene, il professor Sermonti, Vittorio, ha deciso di tradurre questo poema, l'Eneide, e di presentarlo come se fosse un romanzo contemporaneo. Perché? Le canoniche traduzioni dell'Eneide, qui ce n'è una, la più famosa delle traduzioni, Le canoniche traduzioni dell'Eneide sono tutte piuttosto datate, quindi utilizzano un linguaggio ormai desueto, soprattutto una lingua che praticamente non parlava nessuno già al tempo in cui le hanno tradotte. Forse la traduzione più vivace, guardate, è ancora una volta quella di Giacomino. Diciamo Giacomino perché Giacomo Leopardi, che ha eseguito da adolescente, lui si divertiva così la sera, no? Spegneva la televisione oppure non pagava, non aveva neanche, e si divertiva a tradurre queste cose, si divertiva molto. E aveva uno spiccato interesse per le lingue. E pensiamo, beh, ma lo si capisce, basta entrare in questa mentalità, lo si capisce benissimo. Poi non si può stare la sera senza tradurre qualche cosa o registrare qualche cosa, non basta prendere la buona abitudine a farlo. Pensiamo alla più famosa traduzione dell'Eneide, sulla quale ancora oggi si studia questo poema, la famosa traduzione di Annibal Caro, eccola qui, ci deve essere anche una fotografia di Annibal Caro, eccolo qua. Non è propriamente una fotografia, non c'erano le fotografie al tempo di Annibal Caro, con tanto di corona di alloro, o di ciliegia, come dice la signorina Felicita, ma la studieremo al suo tempo. Annibal Caro, soprannominato da noi studenti dispettosi il Cannibalaro, ma che è di per sé un capolavoro letterario, perché traduce Virgilio in versi sciolti, molto musicali, in una lingua cinquecentesca, di stampo rinascimentale. Ma chi è Annibal Caro? Beh, noi dobbiamo in qualche modo, guardate sul punto 1 e vedere chi è questo personaggio, perché sono personaggi importanti, personaggi che si consideravano italiani già nel 1500. Annibal Caro è nato nel 1507 in una modesta famiglia di Civitanova Marche, sapete dov'è? Ha studiato a Firenze, quindi è stato nostro concittadino, dove ha servito come precettore in casa Gaddi, questo è un nome che non è, cioè diventando segretario di Monsignor Giovanni Gaddi. Cioè a Firenze Annibal Caro ha frequentato i personaggi più famosi del suo tempo, da Giorgio Vasari a Benvenuto Cellini. Guardate, Benvenuto Cellini lo cita con simpatia nella sua vita. Ricordate che abbiamo studiato a suo tempo la vita del Cellini, ricordate? Non abbiamo citato Annibal Caro, perché sarebbero troppe cose da citare, ma una cosa per volta. Poi si è trasferito a Roma, dove è stato a servizio di Pierluigi Farnese, cioè il figlio del Papa Paolo III, in quel tempo felice, quando i papi avevano i figli e non stavano lì, tanto socializzati. Anzi, c'è stato un momento in cui se non avevano figli, fatto un'esperienza, non potevano neanche, un'esperienza di vita completa, non potevano anche neanche diventare monarchi assoluti come per caso. In veste di diplomatico Annibal Caro ha viaggiato instancabilmente per l'Europa, presso tutte le corti più importanti. Guardate, lui è entrato in buoni rapporti con l'imperatore Carlo V, poi non gli tramontava mai il sole. Poi quando Pierluigi Farnese è stato assassinato, anche erano tempi duri, è stato a servizio del cardinale Alessandro Farnese, ma nel 1563, stanco e disgustato per la grave situazione politica europea, si ritira dalla scena e va a vivere a Frascati, in una casa vicina a quella, il Tusculanum, che era stata di Cicerone, quindi voi capite, vedete quanti riferimenti ci sono, e lì si dedica allo studio, alla scrittura, alla traduzione di testi classici, tra cui l'Eneide. Cioè, termina la traduzione del poema nel 1565, l'anno dopo, nel 1566, soddisfatto del suo lavoro, muore, perché è così che si viene. E poi il professor Vittorio Fermosi ha deciso di tradurre l'Eneide con il linguaggio del romanzo contemporaneo, perché le vicende raccontate dal poema di Virgiliano affrontano temi su cui è utile e doveroso riflettere oggi, alla luce di ciò che sta accadendo. cioè sono temi legati alle parole chiave patria, esule, migrante, parole oggi di grande attualità. Ed è quali altre tre parole vi fanno venire in mente i termini patria, esule e migrante? Beh, scrivetele, pensateci un momento. Ma procediamo con oggi. Ne abbiamo già detto che nell'estate del 29 a.C. Ottaviano torna dall'Asia, no? Dopo la vittoria di Appio, e ha mal di gola, e quindi il suo medico Carondas di Co gli dice ad Atena, perché lì c'è l'aria adatta per far passare il mal di gola, no? Ed è così che si dovrebbe curare oggi, no? Se abbiamo i reumatismi dobbiamo andare a Veglia, se abbiamo il mal di gola dobbiamo andare ad Atena, se abbiamo la rinite dobbiamo andare in Trentino, se abbiamo così. E allora si credeva, c'era una geografia medicamentale, no? Molto significativa. Ottaviano sta fermo ad Atella. Io non so se avete fatto con la guida della campagna un'escursione ad Atella, guardate, approfittatene, siete ancora in tempo, così vi torna la voce. Avete visto, io ho fatto un'escursione ad Atella e parlo benissimo anche senza voce in questi giorni. Guardate, sappiamo che ad Atella Virgilio, alternandosi nella provincia di Caserta, nella campagna Felix, come la chiamavano i romani, alternandosi nella lettura per 4 giorni di seguito con Mecenate, fa conoscere le Georgiche ad Ottaviano. Ottaviano non aveva mal di gola, non poteva leggere, se no avrebbe letto anche lui, ma probabilmente è in questa circostanza che Virgilio comunica a Mecenate e ad Ottaviano che lui vuol comporre un poema che possa celebrare l'impero di Roma. Virgilio infatti aveva cominciato a pensare all'Eneide, veramente non in questo senso, con questa intenzione, con questo obiettivo, al cui testo lavorerà per 11 anni poi fino alla morte. Ora, nel comporre quest'opera Virgilio procede assai lentamente, cioè la prima stesura forse è stata in prosa e la versificazione procedeva con un ritmo di una decina di esametri ogni mattina che il poeta giornalmente andava rifinendo e rimando, come, scrive Virgilio, un'orsa che lecchi i suoi orsacchiotti per raddrizzare loro il pelo. Poeta fino in fondo, Virgilio a costruire metafore, costruire metafore. E fate anche voi la stessa cosa, no? Scrivete un testo, poi rivedetelo come un'orsa che lecchi i suoi orsacchiotti. Nel 19 a.C. la composizione del testo del poema è quasi terminata, ma nelle intenzioni di Virgilio l'opera non è certo pronta per la pubblicazione. Virgilio è molto pignolo, è un gran perfezionista, è un vero e proprio cultore della parola, no? Del logos in greco, del verbum in latino, non è soddisfatto del suo lavoro, pare che le parole chiave entrino anche in televisione, come se fossero una grande novità, fanno un po' tenerezza queste cose. Ma comunque è positivo questo fatto. Prima o poi succederà. A questo proposito Virgilio intraprende anche un viaggio in Grecia, guardate come ci attesta un'ode di Orazio. Virgilio si reca in Grecia per osservare personalmente molti luoghi citati nel suo poema, in particolare nel libro terzo che contiene la narrazione delle peregrinazioni di Enea. Lui ci va per constatare se i luoghi sono in sintonia con le parole, per capire se geografia e poesia siano in sintonia. Vedete com'è, carina la cosa. Ad Atene Virgilio si incontra con Augusto che dall'Oriente sta tornando a Roma e si lascia persuadere, data anche la sua non buona salute, a ritornare con lui in Italia. E mentre il poeta Sesto Properzio, umbro di nascita e autore di 92 elegie, dopo aver letto l'Eneide nel circolo di Mecenate, Mecenate ne vuole una copia e ne ha una copia, si lascia prendere dall'entusiasmo e comincia ad annunciare che è stato composto un poema più grande della stessa Iliade, Virgilio sbarca a Brindisi in pessime condizioni di salute, tanto che in fin di vita. La sensazione di non star bene lui l'aveva avuta ancora prima di partire per la Grecia. E aveva infatti raccomandato all'amico Vario Rufo, guardate, Vario Rufo e Plossio Tucca sono i suoi esecutori testamentari. Virgilio li aveva nominati e li aveva nominati con l'obiettivo di far sì che loro bruciassero il manoscritto delle Eneide, perché secondo lui non era finita e se gli fosse capitato qualcosa, si quid mi accidisse, se mi capita qualcosa, no, bruciate il manoscritto delle Eneide. Di che cosa ha paura Virgilio? Ora, in punto di morte rinnova questa preghiera, ma nessuno degli amici presenti alla sua agonia, e voi avete già capito che questa sera ci occuperemo della morte di Virgilio, ci occupiamo della morte di tutti questi grandi personaggi, e voi sapete perché, perché il momento della morte di questi grandi personaggi è sempre entrato nella storia della letteratura, cioè con ha costituito un momento propulsivo che poi nei secoli ha dato corso alla letteratura, ha fluidificato, ha fecondato la storia della letteratura. Lo vedremo questa sera con la morte di Virgilio. Virgilio rinnova questa preghiera, ma nessuno degli amici presenti alla sua agonia trova per fortuna il coraggio di esaudirla, nessuno ha il coraggio di bruciare le Eneide. Virgilio si spegne il 21 settembre del 19 a.C., a poco più di 50 anni, il suo corpo viene, come sappiamo, da Brindisi, siamo a Brindisi, sono appena sbarcati a Brindisi, appena sbarcato insieme ad Augusto, trasferito a Napoli e viene sepolto sulla via di Pozzuoli. Perché non viene portato a Roma Virgilio? Beh, questo è un mistero, uno dei misteri che ci sono, che circolano. E naturalmente la morte di Virgilio e ciò che questo fatto rappresenta in chiave metaforica è un avvenimento che ha stimolato la riflessione di molte scrittrici e di molti scrittori nei secoli. Numerose, come sappiamo, sono le biografie su Virgilio ed è doveroso citare a questo proposito, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, il più famoso dei romanzi contemporanei che si occupa della morte di Virgilio. Un famoso romanzo, uno dei capolavori della storia della letteratura del Novecento, che si intitola La morte di Virgilio, del quale la scuola non può non favorire la conoscenza. Eccolo qua, naturalmente è regolarmente in circolazione questo corposo romanzo, sulla cui copertina di questa edizione, me ne sono impossessato anche di questa edizione, perché in copertina c'è il mosaico di Susa che è conservato al Museo del Bardo a Tunisi, l'abbiamo citato la scorsa settimana, c'è Virgilio con in mano un rotolo su cui ci sono alcuni versi dell'Eneide e le due muse, eccole qua, no? C'è un punto del repertorio della scorsa settimana che diceva andate a cercare questo mosaico, famoso mosaico, eccolo qui, Virgilio appare con questo aspetto contadino e un po' trasandato, come dicono le cronache, e queste due muse sono invece due persone, personaggi molto, molto belle come sono. Ora, attenzione, la morte di Virgilio è uno dei capolavori della letteratura del Novecento, bisogna sapere che esiste. Ci sono delle carenze molto, ci sono carenze notevoli nella storia, la scuola è qui a posto. In secondo luogo perché è un testo di grande difficoltà. Vale. E quindi noi non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo, se vogliamo usare le parole di un papa che è stato prigioniero nella mia città, quindi sempre ripiegare sulle cose facili, dobbiamo accettare la sfida. Chi arriva alla fine della lettura della morte di Virgilio ha diritto a rivendicare il titolo di sovrano di Grecia. Oggi non so se convenga, però è chiaro che anche perché la Grecia è una repubblica, è stata una monarchia, ma ci sono una serie di romanzi, li incontreremo strada facendo, per cui chi li ha letti è arrivato alla fine, gli intellettuali che l'hanno letti, che sono arrivati alla fine, ho diritto a rivendicare questo titolo. Quindi fatelo anche voi. Che vogliono degli incentivi alti, no? Soprattutto metaforici, però alti. Guardate sul punto 2 del repertorio, la morte di Virgilio è il titolo quindi di un corposo romanzo composto dallo scrittore austriaco Hermann Brock 1886-1951, che è stato pubblicato nel 1945 contemporaneamente a Zurigo, scritto in tedesco, e negli Stati Uniti scritto in inglese. Chi è Hermann Brock? Guardate, Hermann Brock è un personaggio importante della cultura europea e anche della resistenza europea. Hermann Brock è nato a Vienna, in una famiglia di origine ebraica, di industriali tessili, e fino a 40 anni lui lavora per la più importante compagnia industriale tessile austriaca, presieduta da suo padre. Sono industriali, ma nel 1928 decide di cambiare stile di vita, cioè comincia a scrivere e a studiare, per questo torna all'università che aveva già frequentato da giovane, per dedicarsi soprattutto per riprendere a studiare. Bisogna studiare per tutta la vita e lui applica. Questo, fate un esempio di educazione permanente, intanto, Hermann Brock. E si iscrive a matematica, a filosofia, a psicologia, contemporaneamente inizia anche a lavorare, sono anni di grande effervescenza nella Mitteleuropa, e inizia a lavorare come giudice conciliatore e poi in un ufficio statale per combattere la disoccupazione. Guardate che di grande attualità questa vita di Hermann Brock, che comincia ad essere una preoccupante piaga sociale. Brock si impegna nella città in modo frenetico per cercare di risolvere a Vienna i tanti problemi che affliggono le famiglie degli operai e trova molti momenti di felicità in questa sua, così scrive, fraterna partecipazione al destino delle persone più bisognose. Hermann Brock è un laico, che però comincia ad occuparsi intanto dell'Antico Testamento e poi anche del Nuovo Testamento, e coltiva l'idea di conciliare l'ebraismo con il cristianesimo, di conciliarne i valori. Cioè inizia a studiare anche poi l'antropologia culturale e la sociologia, orientando con preoccupazione su interesse verso la psicologia delle masse, perché purtroppo in Europa sta succedendo qualcosa che lui considera molto negativa. C'è la disciplina che comincia ad interessarlo maggiormente nel momento in cui in politica va sempre più affermandosi il populismo, che condurrà la Germania e poi l'Austria alla perniciosa svolta autoritaria. Nell'anno 1928 Hermann Brock aveva iniziato a scrivere un grande romanzo, una trilogia, perché sono diventati tre libri, attenzione, che porta a termine nel 1932, intitolata I Sonnambuli. Dicevo attenzione perché queste sono opere importanti per capire la storia dell'Europa, anche se non sono di facile lettura, perché Hermann Brock è un mistico, un filosofo, quindi si perde molto in un linguaggio di sapienziale e poetico. È un grande quadro della Germania guglielminiana, cioè dal 1888 al 1918, Un testo molto utile per capire gli avvenimenti che hanno portato al primo conflitto mondiale, no? È un trittico che descrive tre momenti molto significativi della storia tedesca legati a tre anni chiave, il 1888, il 1903 e il 1918. Ora guardate, ci sarebbero molte cose da dire su quest'opera ed è probabile che la rincontreremo in futuro. Adesso siamo qui per parlare di Virgilio, quindi è chiaro che dobbiamo nella nostra testa ben fatta creare un tassello e poi lasciarlo lì, no? E aspettando sicuramente il momento in cui sono rose, quindi fioriranno. Ora, adesso, guardate, si può ricordare che volevo citarvi un particolare perché per farvi capire come vanno le cose nel mondo della cultura. In un'inquadratura di un film del 1961 che è intitolato La Notte, di un regista difficile, che è Michelangelo Antonioni, di quelli che quando quei film che quando ci sono alla televisione nella notte, a meno che uno non sia proprio interessato, cambia subito canale e va a cercare altre cose. Ebbene, nella notte di Michelangelo Antonioni, la bella e brava attrice Monica Vitti tiene in mano il primo volume dei Sonnambuli di Hermann Brock, perché il regista vuole accentuare il tema della solitudine, della disgregazione dei valori, del vuoto dei valori, del Weltvakuum, cioè del vizio di occultare la decadenza. È chiaro che l'inquadratura che il regista fa fare su quell'opera, vedete, dice molte cose, chi non lo sa. I registi pensano che ci sia l'alfabetizzazione generalizzata, pensava Michelangelo Antonioni, forse. Attenzione. Queste sono piccolette per farvi capire come poi, no, la letteratura entri in gioco e quindi sia necessario alfabetizzarsi per capire, però per leggere, no? E per riprodurre. Hermann Brock vive anche a stretto contatto con l'ambiente culturale viennese di quel tempo, dei Musil, Rilke, Kafka, Thomas Mann, Elias Canetti, tutte persone che abbiamo incontrato, frequenta il famoso circolo di Vienna, abbiamo parlato dei circoli letterari romani la scorsa settimana, no, vedete che i circoli, la traduzione dei circoli continuerà, no? Oltre a quelli di Roma ci sono anche poi quelli di Vienna, quelli di Berlino e via. Di Parigi, uno dei più importanti laboratori intellettuali mitteleuropei, il circolo di Vienna, dove si incontrano scrittrici, scrittori, pittori, musicisti e tutte le persone che in questo critico momento storico vorrebbero, attraverso le arti, cambiare la tragica situazione politica e sociale che si va profilando. Brock scrive tra il 1930 e il 1934 una serie di novelle e un altro romanzo, altri romanzi, uno di questi si intitola Il Tentatore. Nei suoi articoli Brock critica la Vienna, che si presenta come la capitale europea del kitsch. Guardate, il kitsch è il pessimo gusto, ora ne parleremo a suo tempo, cioè dell'abile imitazione banalizzatrice dell'arte che, scrive Brock, è una pseudo-arte priva di ogni vero valore, un'arte da vendere sul mercato. Brock critica la Vienna, capitale del cosiddetto decorativismo estetizzante, così lo chiama lui, di cui il prodotto di maggior successo è il genere musicale dell'operetta. Ora noi oggi, è passato un po' di tempo, l'operetta ci piace anche oggi, però al tempo di Brock è chiaro che l'operetta rappresentava, no, l'esempio tipico della banalità, no, della superficialità, no, rispetto alle grandi opere che invece, no, dovevano essere secondo lui viste, rivalutate. Ecco, quindi si presenta nel suo assoluto vuoto di valori, proclamando un falso principio dell'arte per l'arte che, scrive Brock, sta ad un passo dal principio: gli affari sono affari, con cui si giustificano le imprese economiche e morali, e a un passo dal principio la guerra è guerra, che giustifica l'assassinio in massa degli inermi. Questo scrive Brock e non ha tutti i torti, ahimè. L'estetismo amoralistico di Nerone, scrive Brock in un articolo antinazista, perché intanto lui si schiera naturalmente, preannuncia l'attivismo estetizzante privo di umani valori di Hitler. Soprattutto, che cosa critica Brock? Il rituale delle adunate di massa che cominciano le adunate di massa davanti al capo assoluto, che ricordano molto gli spettacoli in onore di Augusto, no? Ora, è inevitabile che dopo l'occupazione dell'Austria da parte dei nazisti nel 1938 l'ebreo cinquantenne Hermann Brock venga arrestato, e lui, chiuso nell'angusta cella di una prigione da cui è convinto di non poter uscire vivo, fa il suo esame di coscienza e si scopre colpevole di essersi troppo occupato della proprietà, del genere del romanzo, dello studio psicologico sociale della propria generazione, della generazione precedente, trascurando di ascoltare la voce più intima della sua anima. E lo scrittore allora ripensa a Virgilio, perché lo aveva studiato Virgilio e aveva capito che c'erano dei tratti che dovevano essere utilizzati culturalmente. Aveva già scritto un racconto intitolato Il ritorno di Virgilio, che aveva letto alla radio di Vienna, ed è, guardate, un atto estremo di resistenza alla capitolazione dell'Austria del 1937, quando gli austriaci votano al 98% per l'annessione alla Germania hitleriana, però che è uno degli oppositori, e quindi è uno che tenta, ecco, di fare un'operazione sapendo di essere già sconfitto in partenza, perché ormai è partito quell'esaltazione populista alla quale non c'è più freno. E Hermann Brock si riconosce in Virgilio, che in punto di morte pensa di dover dare alle fiamme il manoscritto dell'Eneide e pensa di doversi preparare con una riflessione di carattere letterario ad affrontare con ferma consapevolezza l'inevitabile esperienza della morte, narrando a se stesso l'ultima giornata di vita di Virgilio. E guardate, per tutta una serie di circostanze fortunate, invece Brock viene provvisoriamente rilasciato, anche perché la seconda guerra mondiale non è ancora iniziata, quindi qualche mese dopo non sarebbe stato così fortunato, sarebbe finito nei campi. Ora riesce a fuggire dopo essersi trasferito a piedi in Tirolo e poi a Londra, e poi fugge negli Stati Uniti. Ormai ha concepito il romanzo La morte di Virgilio, comincia a scriverlo e si sforza di portarlo a termine. Lo porterà a termine anche con un pesantissimo senso di colpa, e per quello che c'è in questo romanzo, che hanno tutti quelli che si sono salvati, i sommersi e i salvati. Avete sentito questo titolo? Ecco, c'è questo tema, e Brock ne fa parte, Hermann Brock ne fa parte, Primo Levi, qui lo conosciamo. Ora, questo romanzo, pubblicato alla fine della seconda guerra mondiale, è anche naturalmente una risposta contro l'imperialismo, sempre risorgente, che ha condotto la Germania e l'Europa alla distruzione. Brock imbastisce la sua riflessione più a forti connotati autobiografici sull'importanza che, come sappiamo, ha avuto la figura divenuta leggendaria di Virgilio nel Medioevo e del ruolo che la sua poesia, la sua sapienza poetica ha avuto nella storia del pensiero umano. La morte di Virgilio è un ampio romanzo con una trama elementare, perché è tutto intessuto in un grandioso monologo, 500 pagine di monologo del poeta latino, un monologo condotto naturalmente dall'autore, condotto in terza persona, sullo stile di James Joyce, sullo stile di Zandor Marai, che voi conoscete, e di altri scrittrici e scrittori che noi abbiamo visto. Lo stile è più difficile, più complicato, perché bisogna tenere un ritmo, ma anche quello che fa il suo prezzo, e che ci fa, fa sì che noi entriamo in quel meccanismo della riflessione, che è utile per cambiare le nostre prospettive di vita, i nostri stili di vita. L'Ulisse di Joyce si risolve in una giornata, per esempio, no? Come la morte di Virgilio, ecco, si risolve in una giornata, e altre opere le incontreremo strada facendo il prossimo anno, per esempio. Cercate in biblioteca il romanzo intitolato La morte di Virgilio di Hermann Broch, in modo che ne possiate leggere qualche pagina, in primo luogo perché è uno dei capolavori della letteratura del Novecento, e quindi bisogna sapere che esiste, bisogna sapere chi è Hermann Broch, perché fa parte di tutta quella schiera, è abbastanza numerosa poi, ma purtroppo ci sfugge. E quindi, in secondo luogo, perché non è un testo di facile lettura, e noi dobbiamo quindi fare una scommessa con noi stessi anche, no? E questo fatto ci permette di misurarci con la difficoltà. Noi non possiamo, non dobbiamo e non vogliamo sempre ripiegare sulle cose facili, dobbiamo anche usare. È chiaro che questo è un testo che va letto due pagine al giorno, no? Come meditazione su tante cose. Il linguaggio è complicato, anche perché ci sono degli altri motivi in questo romanzo sperimentale, come c'è nell'Ulisse di Joyce, come ci sono, e come c'è in moltissimi altri romanzi, per cui c'è un discorso da fare anche sulla forma, sulla forma. Naturalmente nel testo di quest'opera, che viene considerata un romanzo lirico, cioè con un continuo rimando al mito, perché Brock cerca di scrivere in prosa come scrive Virgilio in poesia, quindi che è già difficile, che già scrive, già scrive in modo difficile, ve ne siete accorti, abbiamo letto le Georgie, alcuni frammenti, abbiamo visto che non è facile leggere Virgilio perché ogni riga rimanda ad un mito. E Brock fa la stessa cosa, perché è un profondo conoscitore dei miti, e quindi. Ora, noi ne leggeremo insieme qualche dramma di questo romanzo. Brock descrive l'arrivo di Virgilio a Brindisi, reduce dal suo viaggio in Grecia. È il 21 settembre del 19 a.C. Virgilio è ospite sulla nave di Augusto, viene accolto dal giubilo della folla, salutato con enfasi dai dignitari della corte, ma l'atmosfera pesante e afosa della stagione estiva e il brulichio della città lo agitano e lo deprimono. Virgilio è ammalato, non è un bel viaggio il suo, ha sofferto di mal di mare, che è anche una metafora di un intimo malessere esistenziale, il mal di mare, e viene colto da un profondo smarrimento interiore, perché la sua fama, lo splendore dell'accoglienza che gli viene riservata a corte, gli sembrano cose vane, cioè vanità delle vanità. Brock conosce bene la letteratura dell'Antico Testamento, della letteratura dei Vangeli, quindi, e gli appaiono come realtà fuggitive, perché un'ombra di morte gli annebbia l'anima. Virgilio è accompagnato da un giovane di nome Lisania, che è l'immagine tanto di lui bambino quanto del fanciullo citato nella quarta ecloga delle Bucoliche, che abbiamo studiato la scorsa settimana, vi ricordate, che deve venire a salvare il mondo, che ha fatto sì che Virgilio fosse considerato dai padri della Chiesa un autore cristiano, no? Per questa sua, per questo suo intervento profetico e salvifico. Questo fanciullo lo guida e lo protegge tra la folla applaudente fino a raggiungere in portantina il palazzo imperiale. Nelle ore successive Virgilio riceve delle visite e quindi parla con diverse persone, riceve la visita di Lucio Varo, di Flossio Tucca, con i quali discute animatamente di varie questioni, soprattutto di arte e di letteratura, manifestando infine il suo proposito di dare alle fiamme il manoscritto dell'Eneide, perché dopo aver fatto un severo esame di coscienza Virgilio ritiene di avere trascurato i suoi compiti e i suoi doveri di cittadino, che invece di lottare per la giustizia ha dedicato tutto il suo tempo all'arte e alla poesia. Qui naturalmente Brock che si confessa per aver lasciato l'Europa e per non avere contrastato con più forza e con più mezzi il nazismo. come è successo a molti altri resistenti o ebrei, soprattutto si sente in colpa poi di essersi salvato, no? Mentre altri milioni sono morti, ecco, lui invece si è salvato, e questo rimarrà sempre un tarlo nella sua mente. E come quello di Primo Levi, di altri, che poi per anni non hanno parlato di questo, proprio perché, no? Questo, Primo Levi ha scritto subito, appena arrivato, per scaricare tutto quello che naturalmente aveva dentro, aveva vissuto, ma molti altri, quelli reduci, i pochi reduci, sono stati frenati dal senso di colpa per esprimersi. Un po' perché c'erano delle difficoltà anche a credere. Guardate, queste cose vanno messe in gioco perché in Europa c'è una risorgente mentalità, ecco, di questo tipo, e quindi sto pensando a che cosa abbia in animo il povero presidente della Repubblica Greca, Papoulias. Avete presente Papoulias, lo avrete visto in questi giorni alla televisione. Non è un illustre sconosciuto Papoulias, è stato un eroe della resistenza al nazismo in Europa. Oggi si trova ad avere a che fare con un partito neonazista in Grecia, il cui capo dice che i campi di concentramento non sono giustiti, per cui è evidente che, cioè, sparando, no, queste cose. Ora, dopo una visita del medico di corte Caronda di corte, che era il medico, che è il medico di Augusto, arriva al letto del malato anche Augusto. Virgilio è convinto che il suo poema sia riuscito poeticamente, però teme che sia deficitario nell'esprimere l'humanitas, e teme che la sua opera venga considerata un'esaltazione dell'imperialismo. Augusto riesce a convincere Virgilio a non bruciare la sua opera, ma a fargliene dono. Gli dice di averla letta con grande emozione, e Virgilio, in punto di morte, sente di potersi identificare con il Pius Enea, che inevitabilmente appartiene alla schiera umana dei perdenti, così come appartengono alla schiera umana dei perdenti tutti i principali personaggi dell'Eneide, guardate, e anche il poeta stesso, che ritiene di essere vissuto in un'epoca piena di speranze, senza segni di cambiamento, senza messaggi di salvezza a cui rifarsi, si sente uno sconfitto. Virgilio però apre una trattativa con Augusto, gli regala il suo poema se Augusto, e voi sapete qual è il chiodo fisso di Virgilio, il trauma che ha ricevuto quando gli è stato espropriato il potere. È giusto, perché questo fatto è anche perché sa che dietro a questo c'è una grande truffa, no? Perché sono stati espropriati i piccoli poderi che invece dovevano essere lasciati in mano a chi li sapeva far funzionare, perché era un gettito, una ricaduta positiva nell'economia romana, no? Ma perché i grandi proprietari, che erano potenti, per cui avevano fatto in modo di concedere meno terra possibile. Quindi i più potenti, no, riescono, come al solito, no, a modificare le leggi a loro favore, no? E questo Virgilio lo considera un'ingiustizia che lui ha condannato nei secoli. Peccato che questa questione a scuola non si studi, che poi è molto evidente. No. Ora Virgilio fa questa trattativa con Augusto, lui non brucerà le deide se Augusto libererà gli schiavi che lavorano nel suo podere di Andes, e Augusto accetta e promette, chissà se poi mantiene. Augusto non mantiene quasi mai, cioè, il poeta muore quasi riconciliato con il suo destino, e con lui muoiono un mondo e un'età che egli ha cantato nel suo splendore, soprattutto per merito della bellezza delle parole e non dei fatti. Ora, noi leggeremo l'elogio della potenza della parola. In greco la parola è il logos, in latino è il verbum. Guardate, due termini che hanno caratterizzato la storia del pensiero umano, non sono solo parole queste, che tutte le volte che la riflessione si è concentrata sul tema della salvezza, ecco che la parola logos e la parola verbo, da logos in greco e verbo in latino, entrano in gioco. Il mondo romano, l'età di Augusto, già stanno declinando verso una crisi fatale. E il testo di questo romanzo sostiene la tesi, già formulata da Gerolamo nel IV secolo, che con l'Eneide finisce un'epoca e ne comincia un'altra. La cosiddetta età antica comincia a tramontare e inizia il crepuscolo del tardo antico, un crepuscolo destinato, i paradossi sono sempre fecondi, ad assumere i connotati di un'alba in cui si comincia a riflettere sul fatto che l'aldilà è prima di tutto nell'intimo della persona, no? Mentre l'aldilà se ne fa un luogo, no? L'aldilà è nell'intimo della persona. E la morte di Virgilio è in primo luogo un'opera autobiografica che si inserisce pienamente nella tradizione letteraria mitteleuropea del primo Novecento, una tradizione che produce una scrittura molto ricca di sapienza poetica, e le pagine liriche di Hermann Brock sono esemplari perché il romanzo, rispetto al secolo precedente, all'Ottocento, ha cambiato forma. E questo romanzo è uno degli esempi sul cambiamento di forma del romanzo. Ma adesso leggiamo l'incipit della morte di Virgilio di Hermann Brock. Guardate, lo scrittore usa le stesse metafore poetiche di Virgilio molto spesso. Sentirete dire la perlacea conchiglia del cielo, per esempio, che è un'espressione tipica virgiliana, ne diciamo una, ma ce ne sono decine di queste espressioni, ma le riconoscerete, tutte quelle che rimandano al mito, è chiaro che no, proprio le utilizza, no, nel suo linguaggio. Azzurre leggere, mosse da un lieve appena percepibile vento contrario, le onde dell'Adriatico erano corse incontro alla squadra imperiale, quando essa, avvicinandosi lentamente alle piatte colline della costa calabra, veleggiava verso il porto di Brindisi. Ed ora che la solitudine del mare, così piena di sole e pur così piena di morte, si mutava nella serena allegrezza dell'opera umana e di flutti dolcemente irraggiati dalla vicinanza di persone e case, si popolavano di ogni specie di nave, di quelle che ugualmente tendevano al porto e di altre che ne erano uscite, ora che le barche dalle vele rossastre già d'ogni parte uscivano per la pesca serale, abbandonando i piccoli moli dei molti paesi e villaggi lungo la riva lambita dalle candide onde, ecco che l'acqua si era fatta come uno specchio. E in alto si era dischiusa la perlacea conchiglia del cielo. Scendeva la sera e si sentiva l'odore del fuoco di legna dei focolari, ogni qualvolta le voci della vita, un picchiar di martello, un richiamo giungevano portati dal vento. Dei sette navigli d'alto bordo che procedevano l'uno dopo l'altro in linea di fila, soltanto il primo e l'ultimo, snelli, rostrati a cinque file di remi, appartenevano alla flotta militare. Gli altri cinque, più massicci e imponenti, a 10 a 12 file di remi, erano di fastosa costruzione, come si addiceva al tono della corte augustea, e quello centrale, il più splendido, rilucente d'oro, la bronzea prora, rilucenti d'oro sotto il parapetto, le teste leonine inanellate, pavesate, le sarchie di variopinti vessilli, portava sotto vele di porpola grande e maestosa la tenda dell'imperatore. Ma sulla nave che immediatamente seguiva giaceva il poeta dell'Eneide e il segno della morte era scritto sulla sua fronte. Oppresso dal mal di mare che, minacciando costantemente di insorgere, lo teneva in continua tensione, per tutto il giorno non aveva osato muoversi, per quanto ora, anche se legato al giaciglio che gli avevano eretto in mezzo alla nave, egli avvertisse se stesso, o più precisamente il suo corpo e la vita del suo corpo, che già da molti anni attento riusciva a riconoscere come sua propria, come una sola cieca ricerca e un solo assaporar la memoria di quel sollievo che improvvisamente, come in un fiotto, gli aveva percorso le membra, allorché la nave aveva raggiunto il tratto di mare più calmo vicino alla costa. E questa fluente, quieta e da quietante stanchezza lo avrebbe forse colmato di una felicità addirittura perfetta se, nonostante l'aria salubre e corroborante del mare, non fosse ritornato il tormento della sorte, lo spostamento della febbre, l'affanno di ogni sera. Così giaceva lui, poeta dell'Eneide, lui, Publio Virgilio Marone, giaceva con diminuita coscienza, quasi umiliato per la sua impotenza, quasi esasperato per il suo destino, fissando la ricurvea per l'accea consiglia del cielo. Ma perché aveva ceduto alle pressioni di Augusto? Perché aveva lasciato Atene? Svanita era ormai la speranza che il sacro e evidente cielo di Omero potesse propizio favorire il compimento del suo poema. Svanita ogni speranza di quella vita immensamente nuova che sarebbe dovuta seguire, una vita distaccata dall'arte, libera dalla poesia, rivolta al pensiero, alla scienza, nella città di Platone. Svanita la speranza di poter mai riporre piede sulla terra di Ionia. Svanita, ahimè, svanita la speranza di poter essere partecipe del miracolo della conoscenza, di poter risanare nella conoscenza. Perché vi aveva rinunciato di sua volontà? No, era stato come un comando delle ineluttabili forze della vita, delle ineluttabili forze del destino, che mai compiutamente dileguano, anche se per qualche tempo profondano nel mondo sotterraneo, invisibile, inscandagliabile, e sono pur tuttavia ancora e sempre presenti, imperscrutabile minaccia delle potenze, alle quali non è dato sottrarsi, alle quali è necessario piegarsi. Era il destino. Egli si era lasciato sospingere dal destino e il destino lo spingeva ora verso la fine. Non era stata questa sempre la forma della sua vita? Aveva mai vissuto diversamente? La perlacea conchiglia del cielo, il mare primaverile, il canto dei monti, ciò che dolorando gli cantava nel cuore, ed il flauto del Dio, erano stati forse per lui qualcosa d'altro se non un accadimento che, pari ad un vaso delle sfere celesti, stesse per accoglierlo in sé e immetterlo nell'infinito? La prosa poetica di Brock è bella. Non è facile. L'opera più famosa di Virgilio è l'Eneide, e di questo oggetto culturale se ne deve parlare, naturalmente, nei limiti del possibile, perché non si finisce mai di parlare dell'Eneide. Il poema, come di tutte le opere dei cosiddetti classici, che sono l'opere della prima grande stagione del dissenso, cioè di quell'operazione culturale per cambiare le idee, le parole chiave imposte dai regimi, vari regimi che gestiscono il potere. Il poeta mette in versi un racconto leggendario che costituisce il primo segmento, il segmento ereditato dal ciclo troiano, dei cosiddetti miti paralleli, un argomento che noi abbiamo trattato a suo tempo, ricordate? Un argomento di cui ci siamo occupati ed occupati circa 3 mesi fa, ai tempi del grande freddo. E guardate sul punto 3 del repertorio. L'Eneide è un poema epico in esametri, ormai l'esametro è diventato il padrone della sapienza poetica latina, di 12 libri, che narra le peregrinazioni di Enea e gli scontri da lui sostenuti nell'area latina per dare vita ad un nuovo popolo che avrebbe in seguito fondato Roma. Il poema viene composto nell'ultimo decennio di vita di Virgilio, dal 29 al 19 avanti Cristo, e rimane incompiuto perché la morte del poeta tronca il lavoro di rielaborazione e di rifinitura. Virgilio ha espresso per questo la volontà che l'Eneide fosse distrutta dalle fiamme, ma Vario Rufo e Flossio Tucca, i suoi esecutori testamentari, d'accordo con Augusto, fanno pubblicare il testo del poema senza alcuna correzione, nonostante qualche incoerenza, e 58 versi incompiuti. L'Eneide compare dopo una lunga attesa e ha da subito una grandissima divulgazione. Ora, la composizione di questo poema è stata lunga e travagliata, anche perché Virgilio non possiede una tradizione alla quale possa rifarsi, e perciò deve scegliere tra le molte versioni del mito. Deve narrare il crollo di Troia in modo da farla diventare la città antenata di Roma. Deve creare un padre fondatore che sia esule ed errante e sia necessariamente anche un combattente che però affermi di esserlo suo malgrado. Lui vuole che sia così. E poi Virgilio deve creare una tradizione secondo cui una guerra sanguinosa era stata combattuta fra i progenitori di Roma, i presunti esuli da Troia e il popolo che si trovava nella valle del Tevere, i latini. Cioè una guerra cruenta che tuttavia si conclude con la stipula di un'alleanza che porta alla pace tra i due gruppi in competizione. Dal punto di vista formale l'Eneide ha una struttura simmetrica e riprende i poemi omerici secondo la logica dell'ormai piena integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Il poema di Virgilio ricorda l'Odissea nei primi sei libri e l'Iliade nei secondi sei. Virgilio però non segue il metodo di Ennio, ricordate Ennio, l'abbiamo incontrato, raccontare lo svolgimento dei fatti anno per anno, né quello di Nevio, ricordate Nevio, l'abbiamo incontrato a suo tempo, concentrare la materia epica su un solo episodio. Questo perché non vuole esaltare un secolo di guerre civili, Virgilio, cioè non intende fare il panegirico di Augusto, che risulta il vincitore di una nefasta epopea, questo è chiaro. Per questo Virgilio si stacca dal presente e la guerra di Troia viene narrata per giustificare in modo profetico un unico esito voluto dagli dèi, cioè la futura nascita di Roma. Virgilio si pone un doppio obiettivo ideologico. I greci, gli achei, distruggendo Troia, diventano lo strumento del destino di Roma. Enea non si sarebbe mai mosso per approdare in Italia e i romani, quando sottometteranno l'Ellade, proclameranno di aver restituito la libertà ai greci, no? Oppressi dai macedoni, ricordate? Come se fossero gli eredi dei troiani tornati in auge dopo aver fatto o subito per volontà divina un sacrificio originario. Quindi c'è dentro questo meccanismo nelle medie. Virgilio innova decisamente il poema epico perché la tradizione omerica aveva composto opere tutte mitologiche. In Ennio il mito è solo un antefatto alle vicende storiche. In Nevio è una digressione. Virgilio ambienta il suo poema in un'età mitica e introduce la storia come digressione sotto l'aspetto di visione profetica. Ora, la leggenda di Enea circolava oralmente in area latina nel IV secolo a.C. ed era divenuta, dalla fine del II secolo a.C. in poi, con il consolidarsi dei miti paralleli, abbiamo studiato questa fase, di attualità per la conquista delle Cumene da parte dei Romani. Cioè questa conquista rappresentava la rivincita dei discendenti dei troiani sui greci. Ora, con Virgilio questa leggenda assume una forma più coerente e più complessa. Quello di Enea è un ritorno all'antiqua mater, la madre antica. E cosa c'entra questa madre antica, direte voi, no? Cioè, alla terra degli avi, come sarebbe a dire alla terra, Enea ritorna alla terra degli avi? Guardate, secondo un'arcaica visione mitica di stampo etrusco che circolava, e che Virgilio riprende, gli etruschi, ricordate, che vengono chiamati i Tirreni, ricordate Erodoto, che ci racconta dei viaggi dei Tirreni in tutto il bacino del Mediterraneo, e quindi è questo mito ben ancorato ad una realtà. Dall'Italia, precisamente dalla polis etrusca di Cortona, conoscete Cortona? Era partito Dardano, il capostipite dei troiani. Quindi, secondo un'antica leggenda, la polis di Ilion, di Troia, era stata fondata dai Tirreni, era una colonia dei Tirreni, in particolare Dardano, che viaggiando avevano fondato. Quindi c'è un Virgilio riprende questo fatto, no, per dare un senso a tutta l'organizzazione del suo poema. Guardate, Io non so se avete fatto un'escursione a quella bellissima cittadina, città che è Cortona, quindi con una guida della Toscana, fate un'escursione a Cortona, la cui forma storica e artistica va ben oltre l'origine etrusca, non è lontana da qui. Naturalmente, la leggenda di Campo Troiano perfezionava anche la tradizione mitica della nobilissima famiglia Giulia, cioè la famiglia di Giulio Cesare e di Cesare Ottaviano Augusto, che si gloriava di discendere da Iulo, o Ascanio, il figlio di Enea, che a sua volta era figlio della dea Venere. Ecco, quindi la famiglia Giulia deriva da Iulo, ecco, questa è e per quello che Augusto si bea, no, del fatto che Virgilio scriva due righe su questo, due versi su questo, no? E il testo dell'Eneide fa coincidere la storia di Roma fin dalle origini con quella quindi della famiglia che comanda nella città e in tutto l'impero. Ora, che cosa racconta l'Eneide? Ora, prima di rispondere a grandi linee naturalmente a questa domanda, leggiamo un'altra pagina della morte di Virgilio di Hermann Brock. Quest'opera, abbiamo detto, è in primo luogo un grande monologo di carattere autobiografico e l'autore identifica la sua storia con quella di Virgilio, il quale a sua volta aveva identificato certi aspetti della sua vita, quelli di Enea. Esiliato è Enea, esiliato è Virgilio, esiliato è Hermann Brock, e tutti e tre si sentono anche in colpa per essersi salvati. Ora, Hermann Brock partecipa a quel movimento letterario del primo Novecento che cambia la forma del romanzo ottocentesco. Allora, il romanzo dell'Ottocento, ne abbiamo parlato, a lungo ne parleremo ancora, leggeremo ancora naturalmente, è un apparato fondamentale dove lo sviluppo della trama e le riflessioni di chi scrive procedono di pari passo, e questo procedimento crea un virtuoso equilibrio tra questi due elementi che caratterizza la forma dell'opera. Quindi la lettura dei romanzi dell'Ottocento è propedeutica per lo sviluppo della nostra formazione intellettuale, per mettere in movimento sincronizzato le azioni dell'apprendimento, mentre nel romanzo del Novecento la trama tende a diventare un elemento secondario, meno condizionante, per lasciare il maggior spazio possibile alla riflessione dell'autore attraverso i personaggi. La lettura dei romanzi del Novecento è propedeutica per incrementare capacità di introspezione della lettrice e del lettore. È chiara questa differenza. Il romanzo di Brock è uno degli esempi più evidenti in proposito, sulla rottura dello schema del romanzo dell'Ottocento, no? Con la creazione di un nuovo schema che, vedete, si fa alla sapienza poetica che sta tra l'età antica e l'età del tardo antico, quindi dalla morte di Virgilio. Egli era nato agricoltore, un uomo cui conveniva la semplice e sicura vita della comunità agreste, destinato per le sue stesse origini a poter restare, a dover restare pur tuttavia in ubbidienza a un più alto destino. Non gli era stato concesso di dimenticare la patria, e nella patria non gli era stato concesso restare. Egli era stato esiliato, scacciato dalla sua comunità, spinto nella nuda, maligna, folle solitudine dell'umano tumulto. Era stato cacciato lontano dalla semplicità della sua origine, cacciato nella vastità del mondo, in una molteplicità sempre crescente. E semmai qualcosa in quel mondo era divenuto più grande, più vasto, ciò era unicamente la distanza che lo separava dalla vera vita, poiché in verità solo questa distanza era cresciuta. Egli aveva camminato soltanto al margine dei suoi campi, era vissuto soltanto al margine della sua vita, ed era diventato una persona senza pace, che fuggiva la morte, cercava la morte, cercava la sua opera, guardate lì, c'è ruggiva, forse sarebbe piaciuto a Brock questo refuso, ma cioè, fuggiva la sua opera, una persona capace d'amore, pur tuttavia un perseguitato, errante per le passioni del mondo ulteriore, del mondo esteriore, un ospite della sua stessa vita. Ed oggi, quasi alla fine delle sue forze, alla fine della sua fuga, alla fine della sua ricerca, oggi chi aveva vinto ed era pronto al congedo, chi aveva conquistato la sua libertà ed era pronto ad accettare l'ultima solitudine, a ripercorrere l'interno cammino verso di essa, proprio oggi il destino si era ancora una volta, con tutte le sue forze, impossessato di lui, gli aveva ancora una volta rifiutato la semplicità e l'origine, di nuovo gli aveva sbarrato la via del ritorno, l'aveva piegata e distorta, ne aveva fatto una via della molteplicità, dello spazio esteriore. Lo aveva costretto a retrocedere verso quel male che era stata l'ombra di tutta la sua vita, anzi sembrava che il destino gli riservasse ormai una sola semplicità, la semplicità del morire. In alto, sopra di lui, spigolavano i pennoni delle gomene e di tanto in tanto si sentiva il morbido rimbombo delle vele ed egli udiva trascorrere le spume sulla scia e lo spruzzo argentino dei remi emergenti dal mare, gli udiva stridere pesantemente negli scalmi e di nuovo tuffarsi nell'acqua con una tagliente percossa, sentiva la spinta morbida e uguale della nave che avanzava nella battuta ritmica delle centinaia di rematori. Vedeva la linea della costa urlata di bianco scorrere davanti ai suoi occhi e pensava ai corpi muti e incatenati degli schiavi dentro lo scafo soffocante, fetido e rimbombante della nave. La stessa brusca battuta dei remi nel suo alternarsi di cupa percossa e di spruzzo argentino risuonava dalle due navi vicine, dalla prossima e dalla successiva, simile a un eco che si propagasse su tutti i mari, da tutti i mari ricevesse risposta, poiché dappertutto così navigavano cariche d'uomini, cariche d'armi, cariche di frumento e di grano, cariche di marmi, d'olio, di vino, di spezie, di sete, cariche di schiavi, dappertutto la marineria che scambia e commercia è, tra le molte perdizioni del mondo, una delle più tristi. Queste navi, certo, non trasportavano merci, ma pance incorte, i cortigiani del seguito. Tutta la parte posteriore della nave, dalla poppa al cassero, era riservata alla nutrizione di questa gente, che fin dal primo mattino risuonavano colà i rumori del pasto, e ancora in quel momento schiere di crapuloni assediavano la sala da pranzo in attesa che vi si rendesse libero un triclinio, pronti a piombarvi sopra in lotta con gli altri competitori, avidi di distendervisi per cominciare o ricominciare al fine essi stessi il banchetto. Gli inservienti, giovani dall'agile piede, eleganti, aguindati, non pochi fra essi i gallieri, ora tuttavia sudati e disfatti, non avevano un attimo di respiro e il loro capo, con un eterno sorriso sulle labbra, ma con un freddo sguardo nella coda dell'occhio e le mani affabilmente aperte a ricevere le mance, li spediva da una parte e dall'altra, correva egli stesso su e giù per il ponte, perché oltre a servire gli ospiti del banchetto bisognava occuparsi anche di quelli che, strano abbastanza, parevano già sazi. Ed ora si dilettavano in altro modo, alcuni passeggiando, le mani intrecciate sul ventre o dietro il sedere, altri invece discutendo con ampi gesti delle braccia, altri assopiti o rompanti, il volto coperto dalla toga, altri infine seduti al tavolo da gioco. Tutti costoro dovevano incessantemente essere colmati di ogni sorta di attenzione e di cure, come i piccoli pasti che venivano loro recati ed offerti in ogni parte del ponte su grandi piatti d'argento, per non trascurare una fame che poteva annunciarsi rinvigorita ad ogni istante, una voracità stampata in modo chiarissimo e incancellabile sulle facce di tutti, dei ben nutriti come degli smunti, dei tardi come degli spediti, dei passeggianti come dei seduti, dei desti come dei dormienti, voracità che era a volte scolpita, a volte impastata su quelle facce con un'espressione dura o fiacca, maligna o bonaria, e con tratti di lupo, di volpe, di gatto, di pappagallo, di cavallo, di pesce cane, e sempre rivolta a un piacere mostruoso, in qualche modo chiuso in se stesso, teso a un possesso insaziabile, smanioso di trafficare merci, denaro, posti ed onori, smanioso di godere l'affaccendata inerzia del possesso. qui c'è tutta una critica alla borghesia anche che sta portando questa frutta. C'era ovunque qualcuno che si metteva in bocca qualcosa, ovunque ardeva la cupidigia, ardeva l'avidità priva di radici, ma pronta ad avviluppare, ad inghiottire tutto. Era come un miasma che si effondeva per tutto il ponte, veniva trasportato dalla stessa nave col ritmico batter di remi, inevitabile, inarrestabile. Oh, se lo meritavano di venire rappresentati una volta quali essi erano. Un canto della sfrenata bramosia gli si sarebbe dovuto dedicare, pure a che sarebbe servito? Nulla può il poeta, a nessun male egli può porre rimedio. Gli si presta ascolto soltanto se magnifica il mondo, non lo si ascolta se lo rappresenta nella sua realtà. Soltanto dalla menzogna nasce la fama, non dalla conoscenza. Vale la pena leggere La morte di Virgilio, sapete? Perché ogni tanto Brock tira una frecciata che è di grande attualità sempre, che continua a leggerlo. Ed era ora pensabile che all'Eneide dovesse venire concesso un risultato diverso, migliore, ahimè, essa sarebbe stata elogiata, poiché era stato elogiato tutto quanto aveva scritto, perché gli avessero inteso soltanto ciò che a loro piaceva e perché non c'era né la speranza né il pericolo che potessero ascoltare i suoi ammonimenti. Non gli era concesso illudersi o farsi illudere, ahimè, troppo bene egli conosceva questo pubblico, che della dura fatica del poema e del travaglio della sua ricerca così poco conto teneva, come dell'amara aspra fatica dei rematori, e dell'uno all'uno all'altro lavoro dava lo stesso valore. Un tributo per chi ne aveva il beneficio e come un tributo accettato e goduto. Eppure non erano tutti parassiti coloro che poltrivano e bagordavano intorno a lui, anche se Augusto doveva tollerare nel suo seguito più d'uno di questa specie. Molti di essi tuttavia si erano già resi diversamente utili e mentori, ma di ciò che normalmente essi erano durante l'inattività del viaggio si erano quasi del tutto spogliati, con un piacere addirittura perverso di mettersi a nudo, sicché solo la loro cieca superbia era rimasta intatta, la loro squallida cupidità, il loro torpore colmo di cupidigia. Sotto, nella caligine del di sotto, lavorava domata la moltitudine degli schiavi, colpo su colpo, grandiosa, selvaggia, bestiale, subumana. Questi che stavano in basso non lo capivano e non si curavano di lui, quelli che stavano in alto pretendevano di venerarlo, ne erano anzi persino convinti, e tuttavia non importa se per una qualche mendacia del gusto credessero di amare le sue opere o se non meno mendaci li manifestassero la loro devozione, perché amico dell'imperatore, lui, Publio Virgilio Marone, non aveva nulla in comune con loro. Ed anche se il destino lo aveva sospinto nella loro cerchia, egli ne provava disgusto, e se la brezza della costa, salutando il tramonto del sole, non avesse preso a spirare, spruzzando via dalla nave il fetore, passando via dalla nave il fetore del banchetto e delle cucine, il mal di mare lo avrebbe aggredito di nuovo. Volle accertarsi che il baule contenente il manoscritto dell'Eneide si trovasse intatto accanto a lui, e guardando con gli occhi socchiusi l'astro che tramontava nel mare d'occidente, si tirò il mantello fin sotto il mento. Gelava. Di tanto in tanto gli veniva tuttavia voglia di voltarsi e di dare uno sguardo alla schiamazzante orda umana là dietro, quasi curioso di quanto essa stesse ancora per fare, ma non lo fece. Ed era meglio così, anzi gli pareva sempre più chiaramente che gli fosse addirittura proibito voltare. Che cosa racconta l'Eneide? Noi ora possiamo solo illustrare a grandi linee il contenuto di questo celebre poema. Guardate sul punto 4 del repertorio. L'Eneide narra le peregrinazioni di un gruppo di profughi guidati da Enea alla ricerca di una seconda patria, dopo essere scampati alla distruzione di Troia ad opera degli Achei. Al termine di un lungo viaggio carico di disavventure, i troiani sbarcano sulle coste del Lazio per costruire una città, ma sono costretti a scontrarsi con i Rutuli, col popolo dei Rutuli, guidati dal loro re Turno, Enea è costretto dal destino a sfidare e ad uccidere Turno per poter sposare Lavinia, la figlia del re Latino, e fonda una nuova civiltà che sarà alle origini di Roma. E suo figlio Iulo, che nel mito troiano porta il nome di Ascanio, si pone come protettore, progenitore della gente Iulia, a cui apparteranno Giulio Cesare e Ottaviano. Ora, la portata di questa operazione culturale è evidente. Attraverso la vicenda di Enea si attribuiscono antichissime origini alla città di Roma, sostenendone la diretta derivazione da una delle civiltà più remote e celebri del Mediterraneo, quella troiana. Abbiamo detto che per quanto riguarda il rapporto con i modelli, l'Eneide si presenta come un'ideale fusione tra l'Iliade e l'Odissea. I primi cinque libri dell'opera, narrando le peregrinazioni dei troiani nel mar Mediterraneo, si pongono sulla scia delle vicende di Odisseo, di Ulisse. Come Ulisse, anche Enea è perseguitato da una divinità che gli è ostile, la dea Giunone. E anche Ulisse, che narra alla corte del re Arcino, vi ricordate tutte le sue precedenti disavventure, se state dite la verità, perché lui fa un racconto delle sue imprese, mica le documenti, mica ne porta le prove. Così la caduta di Troia è oggetto del racconto di Enea a Didone, la bella e colta regina dei cartaginesi, la quale, come sapete, si innamora di Enea, e quando lui deve partire, perché il destino lo obbliga a non fermarsi lì, lui deve andare a fare, lui si sarebbe fermato volentieri, lei decide di togliersi la vita mentre guarda le navi troiane allontanarsi. E questo è l'argomento del famoso quarto libro dell'Eneide, che ha dato origine ad un vero e proprio filone culturale, guardate, chiamato la saga di Didone. C'è una saga di Didone che è fatta di poesia, soprattutto di musica, di melodramma, i melomani qui presenti devono addrizzare le antenne. Corredato da molte opere letterarie, in prosa, in poesia, in musica, per il teatro, guardate, dopo la pausa rappresentata dalla discesa di Enea agli inferi, che è un altro motivo tradizionale dell'epos narrato nel sesto libro, vi ricordo che Dante Alighieri lo conosceva a memoria questo canto, dice che no, tutti gli intellettuali dell'epoca lo conoscevano a memoria, perché tutti avevano a che fare con poeticamente col mondo dell'aldilà. La seconda parte del poema segue invece il modello dell'Iliade, mettendo in scena la guerra che oppone i troiani ai rutuli di Turno, e di Turno del re Turno, e il turnisti, parliamo delle grosse fabbriche tessili. Guardate, questa descrizione della guerra è drammatica in Ovidio, perché Ovidio è un cultore della pace ed è uno degli scrittori che dedica le parole più terribili nei confronti di quella tragedia che è incomprensibile, che è la guerra. E l'Eneide è importante anche per questo. Così come l'epica omerica, anche l'Eneide si pone per le lettrici e per i lettori romani come una enciclopedia culturale di stampo etico, perché non solo riassume in sé le conoscenze belliche, religiose, augurali, geografiche ed istituzionali del mondo romano, ma soprattutto espone i modelli comportamentali su cui si dovrebbe fondare, se fosse davvero etica, cioè orientata al bene, la società romana. Ecco perché Enea scrive, Virgilio scrive e modella il personaggio di Enea in un determinato modo, no? E Virgilio nell'Eneide vuole invitare la lettrice e il lettore a farli propri questi modelli comportamentali. E il suo travaglio interiore sta nella consapevolezza che questi modelli virtuosi non sono mai esistiti. E se la cultura aborigine era quella del mondo di Janus, noi lo abbiamo conosciuto quest'anno, si domanda Virgilio malinconicamente, come potranno mai diventare una realtà di valori etici che lui si sforza di descrivere? No? Ora, Tra i modelli comportamentali virtuosi, Virgilio pone al primo posto un sentimento tipico dell'animo di Enea. E guardate che è una contestazione fortissima nei confronti dell'imperialismo. La cosiddetta pietas, che è una delle traduzioni più efficaci del concetto di humanitas. Guardate, la pietas è il valore incarnato da Enea, il pius Enea, non il gloriosus, il virile, il combattente Enea, no? Il guerriero Enea, no, il pius Enea, che non risulta essere solo un atteggiamento di devozione, di rispetto verso il padre, verso gli antenati, verso le divinità, ma è anche nella visione di Virgilio una sorta di progetto di miglioramento dei mores, cioè dei costumi morali, degli atteggiamenti etici. Guardate, la parola pietà, pietas, noi la traduciamo con la parola pietà, richiama una vasta gamma di termini che servono a rafforzare e a sostenere il concetto della humanitas, il concetto latino della humanitas predicato dai classici, mai realizzato, contraddetto dall'imperialismo, no? Perché c'è questa stagione del dissenso, che l'umanità viene predicata dai classici, dalla stagione del dissenso, per opporsi invece alla crudeltà della conquista e della distruzione. No. Quindi la pietas è la bontà e la benevolenza e la misericordia e la compassione e la comprensione e la sensibilità e la clemenza e l'indulgenza e la commozione e il rispetto e la devozione. Questi sono i valori che vuol far emergere Virgilio, che sono tutti, che contraddicono tutti la strategia del sistema imperialista, perché il sistema imperialista, per imporsi, non deve avere pietà, se lo fallisce. No, che ci mettiamo ad avere pietà? Per conquistare bisogna distruggere senza pietà ed imporsi senza pietà. E questo i romani lo coltivano perfettamente, i romani del potere, i classici lo contestano. E noi è in questa visione che dobbiamo leggere i classici, perché ci servono ancora oggi i classici, e noi ne possiamo mica studiare i classici per fare le citazioni nei bei discorsi, dobbiamo studiare i classici per cambiare lo stile di vita, che deve essere una realtà. Ora, quale di queste parole mettereste per prima accanto alla parola pietas, alla parola pietà? Beh, scrivetela, scegliete secondo la vostra sensibilità, che è una delle parole che sta qui. Va superata l'idea, guardate, considerata da tempo riduttiva. In Italia abbiamo avuto il fascismo, che hanno considerato queste opere che le bratime dell'impero, non lo sono per nulla, non lo sono per nulla. E difatti, beh, noi dobbiamo dire che una grande opera, diciamo, di antifascismo è stata fatta dagli insegnanti dei licei, quindi da molti insegnanti, i quali hanno colto l'occasione, no, dello studio dei classici, e è lì che si è preparata anche una classe resistente, una classe democratica, no? Non tutti naturalmente, ma molti, anche perché i licei erano frequentati da una minoranza della popolazione, no? Ecco, però, ecco, in quella minoranza, naturalmente, penso per esempio al professor Augusto Monti, concomitanza con il presidente del Consiglio, che è stato uno degli ideologi di questo. Stiamo zitti, stiamo bravi sotto traccia, usiamo i classici per preparare la classe dirigente di quando si spezzerà questo regime e ci sarà bisogno, ecco, di una classe dirigente. E quindi l'Eneide viene, le opere, tutti i classici, l'Eneide in particolare, e vedete, suona così, perché è chiaro che con queste parole, che sono parole contrarie ad un regime che va verso la guerra, verso l'impero. Ora, quindi, va superata l'idea considerata riduttiva, che fa pensare all'Eneide come ad un'opera di propaganda per l'impero di Augusto, cioè il ruolo giocato da Augusto vincitore nel poema rimane molto marginale, perché gli errori dell'opera sono i perdenti, Cioè nell'Eneide, per quello che il professor Sermonti ha tradotto l'Eneide, perché i protagonisti sono tutti dei perdenti, a cominciare da Enea. No, nel romanzo La morte di Virgilio, no, la descrizione in termini critici del potere assoluto di Augusto e l'esposizione della preoccupante situazione per cui le masse si dimostrano infatuate nei confronti del potere autoritario, corrisponde alla denuncia per quello che sta succedendo in Germania nel momento in cui il nazismo ha conquistato il consenso della maggioranza della popolazione tedesca ed austriaca, di una massa critica ormai ammaliata dal fascino del dittatore, cioè una massa che coltiva la sua alienazione in oceaniche adunate, un mostruoso groviglio di impietà ineffabile, indicibile, incomprensibile, ribolliva nel serbatoio della piazza. 50-100.000 bocche esprimevano nel loro ruggito l'empietà. Questo scrive Brock, rivolto al fatto, no, che tutti aspettano Augusto, ma lui naturalmente mette in parallelo, ecco, questa cosa di allora con quella cosa che lui sta vivendo oggi, no? Ecco, quindi, ma leggiamo ancora due pagine della morte di Virgilio. Così giaceva tranquillo, il primo velo del nascente crepuscolo si tendeva chiaro nel cielo, si tendeva delicato sul mondo quando fu raggiunta l'imboccatura del porto di Brindisi, stretta simile a un fiume. L'aria si era fatta più fresca ma anche più mite, la lieve brezza salmastra si mescolava con l'aria più carica e intensa della terra, nel cui canale le navi, rallentando una dopo l'altra il loro corso, stavano ora entrando. Grigio e plumbeo si fece l'elemento di Posidone, non più increspato dall'onde. Sui merli dei castelli a destra e a sinistra del canale si erano schierate le truppe del presidio per rendergli onore all'imperatore e rivolgergli forse anche il primo saluto per il suo compleanno, perché Ottaviano Augusto ritornava in patria proprio per celebrare il giorno della sua nascita. Fra due giorni, infatti, tra due giorni soltanto, doveva esserci festa a Roma, e lo stesso Ottaviano, che navigava sulla prima nave, avrebbe compiuto 43 anni. Dalle voci roche delle truppe sulle due rive si levavano di evviva e defilari alle ali dei manipoli, innalzavano ad ogni grido di saluto i loro rossi stendardi con gesti abili e destri per abbassarli poi al passaggio del loro signore, ponendo l'asta obliqua incontro al suolo. Ciò che stava svolgendosi era insomma la marziale e sobria cerimonia del saluto, come era prescritta dal regolamento, regolamentare nella sua stretta militaresca, pur tuttavia singolarmente dolce, singolarmente crepuscolare, quasi la si sarebbe potuta definire trassognata, tanto lievi si perdevano le voci nella vastità della luce, tanto autunnale appassiva il rosso dei vestigli nell'ombra del firmamento che andava spegnendosi nel grigio della sera. Quando la nave imperiale, sospinta ancor solo da una dozzina di rematori dolcemente virando, raggiunse la banchina e accostò quasi senza rumore al punto prestabilito, attesa dai militari delle città in mezzo alle fiaccole del quadrato militare, era quello il momento che la massa bestiale, nella sua sorda aspettazione, aveva atteso per cacciar fuori il suo urlo di giubilo, ed ecco che quell'urlo proruppe senza pause, senza fine, vittorioso, vibrante, irrefrenabile, pauroso, immane, servile, se stesso adorando nella persona dell'uno. Questa era dunque la massa per la quale viveva l'imperatore, per la quale l'impero era stato creato, per la quale si era dovuto depredare la Gallia, piegare il regno dei Parti, combattere la Germania. Questa era la massa per la quale era stata creata la grande pace augustea, la massa che attraverso questa opera di pace si sarebbe dovuta riportare alla disciplina e all'ordine dello Stato, alla fede degli dei e alla moralità umana e divina. E questa era la massa senza la quale nessuna politica sarebbe stata possibile e sul favore della quale anche Augusto doveva contare se voleva restare al potere, e naturalmente Augusto non nutriva altro desiderio, sì. E questo era il popolo romano, la cui anima e il cui onore lui, Publio Virgilio Varone, lui, schietta prole, contadina di Andes, presso Mantova, se non aveva ritratto, certo, aveva tentato di glorificare, glorificato e non ritratto. Era stato questo l'errore. costoro erano gli italici dell'Eneide. Empietà, un groviglio di impietà, un mostruoso groviglio di impietà, ineffabile, indicibile, incomprensibile, ribolliva nel serbatoio della piazza. 50, 100.000 bocche esprimevano nel loro ruggito l'impietà. Se la ruggivano gli uni agli altri, senza udirla, senza conoscerla, ma con la volontà tuttavia di soffocarla e di stordirla in un infernale ruggito, nello schiamazzo e nelle grida, quale saluto augurale per un compleanno. Ma era il sole a rendersene conto. La terra aveva una pesantezza di pietra, il mare una pesantezza di piombo, e questo era il diabolico cratere dell'impietà spalancato dallo stesso vulcano. Uno strepitante cratere al margine del regno di Posidone. E non sapeva Augusto che questo non era un saluto augurale, ma qualcosa di profondamente diverso, un senso di straziante compassione emersa in lui, una compassione destinata così ad Ottaviano Augusto come alle masse umane, così al dominatore come ai dominati, e che si accompagnava a un senso di responsabilità non meno straziante, addirittura insopportabile, del quale attento egli riusciva a rendersi conto, poiché solo questo sapeva, che somigliava poco a quell'onere che l'imperatore si era addossato, che era piuttosto una responsabilità di natura del tutto diversa, perché irraggiungibile ad ogni misura statale e ad ogni potenza di questa terra, per quanto grande essa fosse, irraggiungibile forse agli stessi dei, era questa impietà che ribolliva cupa, ignota, segreta, e nessun grido della massa riusciva a coprirla, sì invece la debole voce dell'anima, che si chiama canto e che annuncia insieme al presagio del male anche il risveglio della salvezza, perché ogni vero canto è presago di conoscenza, è gravido di conoscenza, indica la via della conoscenza, la responsabilità del cantore, quel suo dovere di conoscere che egli mai riesce interamente ad affrontare e ad assolvere. Oh, perché non gli era stato concesso di spingersi oltre il presagio fino al vero sapere dal quale soltanto si dovrà attendere salvezza? Perché il destino lo aveva costretto a ritornare indietro fin qui? Qui non c'era che morte e null'altro che morte. Con gli occhi spalancati d'orrore, egli si era mezzo sollevato, ora però ricadde sul giaciglio, vinto dal ribrezzo, dalla pietà, dalla responsabilità che voleva assumersi, dall'impotenza, dalla stanchezza. Non era odio ciò che egli sentiva per la massa, nemmeno ripugnanza o disprezzo, né ora né mai egli intendeva separarsi dal popolo, né tantomeno innalzarsi al di sopra di esso, ma era accaduto qualcosa di nuovo, qualcosa egli non aveva mai voluto riconoscere, nonostante tutti i suoi contatti con il popolo, nonostante che egli ovunque si fosse trovato, sia a Napoli, sia a Roma o ad Atene, ne avesse avuto abbondanti occasioni, qualcosa che ora qui a Brindisi lo sorprendeva per la sua insopprimibile urgenza, e cioè l'abissale impietà del popolo in tutta la sua ampiezza, la decadenza dell'essere umano che si fa plebe di grande città e con ciò il pervertimento della persona in qualcosa che è contrario all'umano, per uno svuotamento, per una metamorfosi dell'essere, ridotto ai meri appetiti della superficie, recise le radici della sua origine e da questa esso stesso reciso, sicché null'altro restava che la vita radicata di una torbida esteriorità, gravida di male, gravida di morte o gravida di una fine misteriosa e infernale. Era questo ciò che il destino aveva voluto insegnargli quando lo aveva nuovamente ricacciato nella molteplicità, nel pozzo della crudeltà tumultuosa della crudele tumultuosa terrestrità. Era questa la vendetta per la sua passata cecità? Mai egli aveva conosciuto l'impietà della massa con tale immediatezza. Ora egli era costretto a guardarla, ad udirla, a sentirla fin delle estreme più profonde radici del proprio essere, poiché la cecità stessa è parte del male. Ancora che già avendo un vieto ruggito di giubilo di coloro che sordivano se stessi, si agitavano fiaccole, comandi risuonavano attraverso la nave, una gomena lanciata da terra cadde sorda sul ponte e si udì il clamore della perdizione, il clamore del tormento, il clamore della morte, si udì il clamore del mistero gravido di male, segreto, e tuttavia palese ed ovunque presente, in mezzo al calpestio di molti piedi precipitosi, egli giaceva immobile, la sua mano teneva stretta in pugno una maniglia del baule di cuoio che conteneva i suoi manoscritti, perché non glielo strappassero via, oppure stanco di quel clamore, stanco della febbre e della tosse, stanco del viaggio e di ciò che sarebbe venuto, egli si immaginava che quest'ora dell'arrivo facilmente avrebbe potuto mutarsi nell'ora della sua morte, e quasi arrivava a desiderarlo, benché egli sentisse, o proprio perché chiaramente sentiva che il momento della sua morte non era ancora giunto. Sì, quasi lo desiderava, anche se sarebbe stato, proprio perché sarebbe stata una morte stranamente abbruttita, stranamente rumorosa, ma non gli pareva inaccettabile, gli sembrava anzi quasi desiderabile, perché il suo cuore, costretto a guardare nell'inferno di fuoco, costretto a subirlo, sarebbe stato costretto a conoscere anche il fuoco segreto del subumano. L'Eneide non è un'opera fidate questa letteratura, perché è una letteratura di grande valore. Quando fa questo discorso sulla massa, c'è anche Canetti di mezzo che sta studiando la massa, e queste, e se voi guardate quelle scene della storia in cui provate a vedere la scena, anche in Italia, la scena della dichiarazione della guerra o della proclamazione dell'impero, ecco, vedete, ecco, ad un certo punto come Brock fa un'analisi molto precisa, spostato nel passato, ma con l'occhio al presente, col fatto che queste cose ricapitano. Ahimè, come dice Primo l'Eneide non è un'opera che fa propaganda al potere vittorioso. E quello che più colpisce in questo poema è che la vicenda dei troiani vincitori sui rutoli non si risolve affatto in un canto di orgoglioso trionfo, ma in un alone di malinconia e di nostalgia. Si percepisce un certo senso di colpa, perché la nota dominante dell'Eneide è quella del dolore, il dolore che ogni guerra inevitabilmente trascina con sé. Agli occhi di Enea e dei suoi compagni, la nuova guerra da combattere sul suolo italico rappresenta, prima ancora che un'occasione di conquista ed affermazione di potere, la dolorosa consapevolezza di altre morti, di altre perdite, di altri lutti, di un'altra paura, di altre fughe, di altro esilio. E c'è nell'Eneide una metafora della conquista romana, che è negativa, fortemente negativa. Perché a questo punto bisogna smobilitare un impero che non si capisce per quale motivo è stato costruito così, perché si capisce che comincia una crisi irreversibile. Guardate sul punto 5 del repertorio, no? Agli occhi di Enede e i suoi compagni, quindi la nuova guerra rappresenta, difatti Enea ucciderà Turno, ci sarà questo duello, ed è un duello tremendo, no? Perché lui sa che deve vincere, perché il destino vuole che abbia vinto, e si domanda come mai, e c'è un'ironia notevole. Quindi, più che l'esaltazione di Roma, dei suoi trionfi sul Mediterraneo, l'Eneide è paradossalmente, come le Georgiche, un canto che celebra i vinti. I personaggi che più ci colpiscono e che ci rendono profondamente partecipi delle loro vicende sono le figure degli sconfitti, sono figure profondamente umane nelle quali il poeta si identifica pietosamente. Ci sono degli stupendi personaggi nell'Eneide proprio per questo motivo. Cioè, in primo luogo è per quello che voi capite come mai Virgilio accompagna Dante nel viaggio, no? È chiaro. In primo luogo Didone, l'infelice regina cartaginese travolta da una passione per Enea che non può vincere e che la conduce al più tragico dei suicidi, e poi Euria, Loniso, Pallante, Camilla. Guardate, sono tutte giovani vite spezzate, vite troppo giovani, rimarca Virgilio, spezzate dalla guerra. E la regina amata, resa folla da una furia malvagia, e lo sventurato Palinuro, il cui corpo, ne abbiamo già incontrato, è disperso tra le onde. Sapete dov'è il capo Palinuro? Cercatelo sulla guida della campagna. E Polidoro, ucciso in nome di una cofidigia che non conosce confini. Ma il vinto per eccellenza è Enea stesso, che ha conosciuto il dolore per la perdita del padre, per la perdita della moglie, e che in nome di un fatto che lo destina alle spiagge italiche, è costretto a lasciare Cartagine e a farsi incolpevole, tra l'altro causa del suicidio di Didone. Quindi, e vinti sono infine gli esuli troiani, perché vivono la loro condizione di sopravvissuti come una vergogna, per non aver condiviso la sorte dei loro cari tra le rovine della città in fiamme. Ora la scuola a questo punto non può far altro che consigliare la lettura dell'Eneide utilizzando il lavoro di traduzione e di commento del professor Vittorio Sermonti. Il libro intitolato Eneide di Vittorio Sermonti lo trovate in biblioteca, potete osservarlo cominciando dalla copertina, che è evocativa, poi sfogliarlo, leggerne qualche pagina, seguendo le direttive date dall'autore. Ora, sono molti i brani dell'Eneide su cui noi potremmo puntare l'attenzione. I più interessanti sono proprio quelli che esaltano il ricordo degli sconfitti, a cominciare da Didone. Noi non abbiamo il tempo di leggere purtroppo il libro quarto dell'Eneide. Beh, voi utilizzate il libro di Sermonti, il quarto libro dell'Eneide ha dato origine ad un vero e proprio filone culturale chiamato la saga di Didone, corredato da molte opere letterarie in prosa, in poesia, in musica, per il teatro. Ogni tanto vengono rappresentate, dobbiamo sapere che c'è, quindi dobbiamo prepararci. Facciamo solo una citazione tra le tante possibili che possa dare inizio ad una vostra eventuale ricerca in proposito, per alzare il livello d'attenzione, perché la scuola deve fare questo, l'alfabetizzazione serve per alzare il livello d'attenzione. Guardate sul punto 6 del repertorio, tra le tante autrici e autori che si sono occupati del personaggio di Didone in rapporto ad Enea, c'è anche Pietro Metastasio, che abbiamo incontrato più volte, Pietro Trapassi, 1698-1792. Guardate, il primo dei 26 drammi che ha scritto Metastasio si intitola Didone abbandonata. Quest'opera è stata musicata da molti musicisti, la prima volta da Domenico Sarro, 1678-1741. Voi direte, chi è costui? Beh, uno dei tanti musicisti italiani importanti, ed è stata interpretata dalla famosa Marianna Bulgarelli. Marianna Bulgarelli è la prima grande cantante di opera che si conosca nella storia del canto, che è stata ispiratrice, amica, protettrice di Metastasio. Insomma, c'è tutta una relazione tra questi personaggi. E Didone abbandonata è andata in scena a Napoli nel 1724, riscuotendo un grande successo. Sarebbe bella vederla rappresentare a teatro quest'opera. Provate a cercare il testo in biblioteca della Didone abbandonata di Pietro Metastasio, leggetene qualche verso. Ora leggiamo un frammento, il testo di un'aria, la diciottesima del primo atto, dove, guardate, basta un frammento per capire lo stile di Metastasio, non so se lo conoscete, è uno stile formidabile, dove Enea, che canta, ha salito dal dubbio se debba partire o se debba restare. Lui resterebbe con Didone, ma alle sue spalle c'è lo scontro tra due divinità, Venere e Giunone. Perché lui deve partire, deve andare là ad ammazzare uno che è già fidanzato con una ragazza, lui tra l'altro, mentre invece Didone, vedova, è una signora molto affascinata, lui sarebbe volentieri lì. Perché, guardate, c'è un'ironia eccezionale qui, è una tragedia anche notevole, ha due divinità alle spalle, Venere e Giunone, e le divinità olimpiche trasferitesi su Gianicolo sono ancora meno misericordiose di quando abitavano in terra ellenica, e lui quindi si deve piegare al valore divino, o al volere dittatoriale. Metastasio, che abbiamo incontrato molte volte nei nostri viaggi, perché ogni tanto lo citiamo, possiede una straordinaria capacità di sintesi nell'utilizzo del linguaggio poetico. Guardate, leggiamo solo questo frammento dalla Didone abbandonata. Se resto sul lido, se sciolgo le vele, infido, crudele, mi sento chiamare, e intanto, confuso nel dubbio funesto, non parto, non resto, ma provo il martire che avrei nel partire, che avrei nel restare. È formidabile. È notevole. E ne trovate moltissime di queste situazioni in cui Che cosa possiamo leggere del testo dell'Eneide? Guardate, i brani più interessanti sono quelli che esaltano il ricordo degli sconfitti. Uno dei più significativi personaggi in questione è di sicuro Palinuro. Il personaggio di Palinuro, l'insonne timoniere di Enea, compare nel quinto libro dell'Eneide, dove Virgilio racconta che Palinuro, mentre sta pilotando la nave, chiede al dio del sonno, che è invidioso. Palinuro non dorme mai, ha una sorprendente resistenza nei confronti del sonno, gli tocca le tempie con un ramoscello bagnato d'acqua letea, cioè del fiume Lete, e il timoniere si addormenta e cade in mare di fronte alle coste del Cilento nel viaggio dalla Sicilia a Cuma, e il suo corpo, dopo essere rimasto a lungo insepolto, viene trasformato in quel grande bastione calcareo che ancora oggi è Capo Palinuro. Ora, Palinuro poi, ebbene, quindi è bene andare lì per vedere questa situazione, che è una grande metafora. Palinuro poi è anche protagonista nel libro sesto delle Medie, quando Enea scende negli inferi e nell'Ade incontra l'ombra del timoniere. Guardate, è un incontro commovente e drammatico. L'ombra di Palinuro chiede ad Enea la sepoltura, perché senza sepoltura non può avere pace quell'anima, e gli racconta come lui, dopo essere caduto in mare, sia riuscito a raggiungere, dopo aver nuotato per 3 giorni e 3 notti, era un gran nuotatore, sulle coste dell'Italia, ma lì, quando credeva di essersi salvato, è stato assalito e ucciso da gente armata a scopo di rapina, che poi lo ha lasciato insepolto sulla spiaggia presso il porto di Elea, di Veia, per i romani. Così si adempiva, ma in senso imprevisto, un oracolo di Apollo, il quale aveva predetto a Palinuro che il mare lo avrebbe trasportato in Italia. Palinuro oggi è proprio il modello della fine che fanno molte e molti migranti. Nel sesto libro dell'Eneide, la Sibilla virgiliana, guardate che è la stessa Sibilla del Dies Irae, teste Davide cum Sibilla, la stessa dipinta nella Cappella Sistina da Michelangelo, ma questa è un'altra storia, un altro viaggio da fare a suo tempo, annuncia all'ombra di Palinuro che gli abitanti del Cilento, i cittadini di Elea, come risarcimento gli stanno per innalzare un tumulo e gli presteranno un culto propiziatorio come fosse una divinità. È emozionante trovarsi davanti a Capo Palinuro, non so se ci siete stati, che si presenta come un enorme tumulo. Non è difficile trovare un'immagine che lo rappresenta, ma andateci, non è così lontano, no? È retto, e si possono fare dei bagni lì, anche mangiare del pesce, stare per onorare Palinuro. È retto in onore del timoniere più famoso della storia della letteratura. Leggiamo un frammento dal quinto libro dell'Eneide, di Virgilio. Al suo posto Palinuro, il nocchiero, guidava il convoglio, sicuro di come avrebbe regolato la nave, la rotta, e condotto la flotta d'Enea anche sotto il cielo, che ormai si faceva più oscuro, e già la metà del tragitto celeste aveva compiuto la umida notte, e i marinai stanchi rilassavano le membra in riposo, sdraiati sotto i remi, tra i duri sedili, con le teste appoggiate alle ruvide scocche. Ed ecco che il sonno, il dio che ha il passo più lieve disceso dalle stelle etere, smosse l'aria tenebrosa e ne scostò le ombre, cercando te, Palinuro, innocente, sedendoti accanto che stavi al timone, prendendo l'aspetto del motto fordente, e disse: «O Palinuro, le correnti portano da sé la nave e regolari spirambrette, puoi concedere un'ora al riposo, volgi gli occhi stanchi al sonno e alle sue carezze, se vuoi sarò io a subentrare al tuo posto per un poco». A lui così parlò Palinuro, sollevando lo sguardo e guardandolo fisso: «Pretendi che io non conosca il volto placido delle marine e la calma dei flutti, che io abbia fiducia nel mare che ora è benigno ma tra l'onde nasconde l'abisso? Affiderei Enea, e come, alle brezze ingannevoli al cielo, che tante volte cela tempeste sotto l'illusione del suo aspetto sereno?» E mentre il nocchiero parlava, neanche un momento si staccò dalla barra, e attento le costellazioni con gli occhi fissava, ed ecco che il dio, con un ramoscello stilante di letea rugiada e intinto nel profondo sopore di stige, lo irrorò su entrambe le tempie, e a lui riluttante si sigillò le pupille smarrite. Il vigile nocchiero subì quell'improvviso abbandono delle membra illanguidite, e con in mano il timone diventa la poppa, cade a testa in giù nelle liquide onde infide, paliduro dal profondo del mare. Vanamente invocò più volte i dormienti compagni, mentre l'alata forma del dio a volo si innalzò verso le sublimi aure impalpabili della distesa marida. La nave seguì la sua rotta senza apparente pericolo alcuno, e lambendo le onde venne guidata dalle antiche promesse del padre Nettuno, navigando sotto gli scogli biancheggianti delle sirene, perigliosi un tempo, ingombri delle ossa di molti naviganti sedotti dai canti portati dal vento. Il rumore dei flutti frangenti sulle rive rocciose cominciò ad echeggiare nell'orecchio assopito ma esperto di Enea, che sentì la deriva e vide la nave sbandare, e corse e subito pianse disperato quando capì di aver perduto il timoniere fidato, e governò la rotta sui flussi notturni molto gemendo e afflitto nell'animo per la disgrazia di aver lasciato che la perfidia di un dio colpisse l'amico più amato, onocchiero troppo fidente nel mare e negli orizzonti sereni. Ricorderemo per sempre la tua dedizione al timone e la tua perizia assoluta, ma ignudo in sepolto giacerai, paliduro, sulla sabbia fredda di una spiaggia inospitale a te sconosciuta. Bello, la traduzione della scuola, eh? Bello per... Così abbiamo detto, è bello, sì, è Virgilio, è bello. E soprattutto è malinconico, è languido, vedete la tragedia continua. Così abbiamo detto si adempiva in un senso imprevisto un oracolo di Apollo, il quale aveva predetto a Paliduro che il mare lo avrebbe trasportato in Italia. E guardate, la parola Italia, a proposito di unità, compare nell'Eneide in modo molto evocativo. Cioè, leggiamo un frammento dal terzo libro, due versi famosi, amati da Francesco Petrarca prima e da Giuseppe Mazzini poi. Conoscete i due personaggi, li incontreremo, li abbiamo incontrati, che contengono la cosiddetta invocazione all'Italia. E già fugate le stelle, arrossiva l'aurora, Ianque rubescebat stellis aurora fugatis, quando vediamo lontano oscuri colli e umile sull'orizzonte l'Italia, umilenque videmus Italia. Italia, grida Acate il primo, Italia, salutano i nostri con urla di giubilo. Che cosa succede in questi versi? Succede che nel testo dell'Eneide viene citato il nome dell'Italia, vedete, umilenque videmus Italia, come se fosse un auspicio. Cioè succede che nel rosso dell'aurora Virgilio è il poeta di tutti gli auspici, cioè a quei migranti stipati sul ponte dei loro barconi appare, affiorando appena dalla superficie dell'acqua, la costa piatta del Salento. Infatti qui l'aggettivo humilis, con cui Virgilio definisce l'Italia, umilenque videmus Italia, si avvicina al termine piatta. Cioè il poeta in due versi ripete tre volte questo nome, Italia, quasi a far sentire il forte batticuore, Italia, 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 con cui gli esuli sembrano manifestare la loro emozione nel vedere questa terra loro sconosciuta, alla quale vogliono accostarsi con sacra umiltà, perché potrebbe rappresentare la salvezza. I migranti che urlano il nome d'Italia sono dei poveracci in fuga. E qui Virgilio descrive un qualcosa, un quacervo di sentimenti che ha attraversato i secoli. Evoca lo stesso furioso batticuore che le migranti e i migranti di tutti i tempi, così come quelli di oggi, provano mentre cercano di toccare terra salvando la vita, senza saper nulla dell'Eneide di Virgilio, che ne ha, forse per ora invano, interpretato gli stati d'animo. Virgilio si identifica con il personaggio di Enea, così come lo ha disegnato psicologicamente, perché anche lui si sente e si è sempre sentito un esule. Virgilio è il poeta che ha fatto emergere maggiormente questa condizione esistenziale. Enea nel Lazio risulta vincitore, ma non supererà mai la condizione psicologica dello sconfitto, perché per l'esule l'esilio è pur sempre una sconfitta. Virgilio diventa famoso ma continua a domandarsi: a che vale la mia fama? mi salva forse da quella sconfitta inesorabile che è la morte, cioè da quel luogo del Dio eterno che è il mondo degli inferi, e la vita stessa non è forse da considerarsi un esilio? Questo piacerà molto ai padri della Chiesa. Cioè, dobbiamo riflettere sul fatto che Dante sceglie Virgilio come guida. Dante sceglie questo poeta soprattutto perché rappresenta lo specchio della sua condizione di esule. E la commedia di Dante è l'opera dell'esilio, cioè della tragica meditazione sul tema dell'esilio. Dante, nel testo della sua opera, continua a rimarcare questa sua condizione. I versi finali dell'inferno di Dante sono una metafora che illumina, mediante la pungente luce delle stelle, le riflessioni che abbiamo fatto in questo penultimo itinerario del nostro viaggio. I versi finali dell'inferno di Dante contengono una grande metafora della speranza di salvezza alla quale Dante vuol dare universalità. Tutte le persone che amano lo studio e la poesia, e Virgilio per Dante rappresenta il modello di questa condizione virtuosa, si sono già incamminate sulla via della salvezza, hanno già fatto il primo passo, sono già uscite nella notte a rivedere le stelle, cioè il cielo stellato che è di fronte al mistero l'immagine della sete, della conoscenza. Non è casuale il fatto che Herman Brock, nella prefazione del suo romanzo La morte di Virgilio, di cui leggeremo la prossima volta ancora una pagina, utilizzi questi versi che ora leggiamo. Non è casuale, leggiamo i versi finali dell'inferno di Dante anche come premessa all'itinerario finale di questo viaggio. Lo Duca e Virgilio, naturalmente, dall'inferno, dal canto 34 dell'inferno. Lo Duca ed io, per quel cammino ascoso, entrammo a ritornare nel chiaro mondo e, senza cura aver d'alcun riposo, salimmo su, e il primo e Dio secondo. Tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. È stato bello andare lontano tutti insieme, e altrettanto bello tornare tutti insieme per concludere questo percorso e per pensare di programmarne un altro sulle vie dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente. Quindi non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio di studio, perché lo studio, studium et cura, è un bene comune da promuovere prima di tutto nell'intelletto di ciascuna e di ciascuno di noi, poi nella società in cui viviamo. Quindi non perdete l'ultimo itinerario di questo viaggio, di questo metaforico uscir a rivedere le stelle. Buonanotte.